Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E in questa trasmissione continuerò il discorso che ho fatto l'altra sera, cioè l'altra trasmissione giovedì scorso di sera. Naturalmente partiamo sempre dal discorso dell'uomo e ne approfitterò per dare anche un'introduzione di quello che è nell'insieme il crogiolo dello stregone, cioè cercherò di presentarvi anche il crogiolo dello stregone all'interno di quello che è la struttura educazionale, la crescita e la trasformazione delle persone. Col testo di Emozione e Magia l'altra volta vi ho elencato quelli che sono i motivi che spingono i pagani, che spinge la stregoneria a manifestare quelle che sono le proprie posizioni, le proprie teorizzazioni. Bene, io qui ho sotto mano ho un libretto, un libro abbastanza vecchio, si chiama Lo sviluppo sociale del bambino ed è a cura di Harry McCourk. Questo libro, che è edito dalla Bollati, fu un libro universitario e fu usato all'interno fra il 1984 e il 1990 e veniva usato all'interno delle università. Naturalmente, cosa è successo? È successo che gli ultimi studi hanno portato a un superamento di quelle che sono le tesi di questo libro. Comunque, fu già scritto nel 1984, per cui è abbastanza recente come ricerche, se non altro psicoanalitiche, se non altro come ricerche da struttura educazionale sul campo, e ci permette questo libro di introdurre quello che è la presentazione generale del crogiolo dello stregone. Vi ricordo che il crogiolo dello stregone continuerà nel mese di novembre con l'arte dell'agguato e essenzialmente parlerà degli elementi propri dell'arte dell'agguato e continuerà il mese di dicembre con lo sviluppo degli elementi dell'arte dell'agguato. Quello che qualcuno mi dice: fammi un esempio. Va bene, naturalmente questo verrà in dicembre. Leggiamoci un attimino dallo sviluppo sociale del bambino una cosa che ci interessa, ed è il contributo del bambino. Naturalmente è un capitolo inserito all'interno di un insieme, no? E dice: è evidente che l'armonia di queste prime interazioni, cioè fra il bambino e la madre, è dovuta sia ai contributi della madre che a quelli del bambino. Per quanto riguarda il bambino, è stato dimostrato altrove, Schaffer 1978, che il suo comportamento mostra tutti i contrassegni di un preadattamento sociale, vale a dire che grazie alle proprie caratteristiche endogene, non so cosa vuol dire endogene, ma lasciamo perdere, il bambino è fin dall'inizio adattato in maniera specifica all'interazione sociale. Nel preadattamento sociale si possono distinguere vari aspetti, e precisamente quelli strutturali e quelli funzionali. I primi si riferiscono a quelle strutture del corpo che servono a mettere il bambino in contatto con le altre persone, come l'apparato orale, che è formato da adattarsi al capezzolo e al cibo che la madre gli fornirà, le strutture visive, che sono altrettanto sensibili alle caratteristiche possedute dagli stimoli provenienti di solito dai volti umani, e l'apparato auditivo, che è predisposto a percepire in maniera selettiva le frequenze possedute dalla voce umana. Gli aspetti funzionali si riferiscono invece al modo in cui queste strutture sono usate e si evidenziano in particolare nel fatto che fin dalle prime settimane di vita i differenti schemi comportamentali del bambino, succhiare, sorridere, piangere e così via, sono organizzati secondo specifiche sequenze temporali. In questo modo i ritmi biologici sottostanti a risposte quali la suzione hanno una regolarità che rende possibile alla madre di anticipare il comportamento infantile. È probabile quindi che la sincronizzazione alla frazione di secondo che caratterizza gran parte del comportamento interattivo sia proprio il risultato di una tale anticipazione. Inoltre, la natura discreta di gran parte delle attività sensomotorie, per esempio l'attività di vocalizzazione, che ha una struttura a periodi di attivazione, fornisce le pause che permettono all'altra persona di alternarsi al bambino. Si instaurano così gli pseudodialoghi, caratteristici delle prime fasi della vita sociale del bambino. È in questo modo che viene assicurata una compatibilità di base fra il bambino e chi si prende cura di lui. Con il passare del tempo, attraverso le ripetute partecipazioni a sequenze interattive, i primitivi schemi temporali del bambino si trasformano in strutture molto più complesse e flessibili. Gli pseudodialoghi diventano dialoghi, poiché entrambi i partecipanti hanno una parte nel sostenerli e nell'assumere ruoli scambievoli e mutualmente integrantisi. Colui che parla è colui che ascolta, colui che agisce è colui che assiste, colui che dà è colui che prende e così via. Per giungere a questo comunque, i partner sociali del bambino devono essere disposti a permettere le occasioni necessarie perché le interazioni si evolvano lasciandosi coinvolgere in scambi verbali di tipo dialogico. Tutto questo, tutta l'interazione fra la madre e il bambino, noi l'abbiamo già trattata. Se qualcuno ha un po' di memoria, ne facemmo all'interno del crogiolo del male quello che era l'attività di condizionamento e di distruzione dell'uomo. Perché? Perché la prima relazione che esiste fra la madre e il bambino è quella relazione che costruisce il bambino o che pone le basi per la sua distruzione. In antropologia si chiama imprinting ed è praticamente l'impronta che la madre e il padre, la famiglia, dà al bambino appena nato. Bene, noi abbiamo già trattato, vi ricordo, su il crogiolo del male, sia la famiglia, sia i vari comportamenti. La gabbia, per esempio, come funziona la gabbia, la teoria di Pavlov sui riflessi condizionati, il ruolo della gabbia nei riflessi condizionati, e nel crogiolo del male facemmo esattamente questo, cioè praticamente quella che è la relazione dialica fra il bambino e la madre è quella che dopo va a costruire il futuro. Pertanto, qual è il senso fondamentale della relazione fra madre e bambino? Cioè, tanto più la madre è forte, tanto più la madre è libera, tanto più la madre è indipendente davanti a una struttura sociale, e tanto maggiore sarà questa indipendenza, questa forza che trasmetterà al bambino. Tanto più la madre è debole, tanto più la madre è sottomessa, tanto più la madre confida nella provvidenza e tanto più costringerà suo figlio a confidare nella provvidenza. Di questo ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato, per esempio, dell'educazione cristiana, se vi ricordate. Abbiamo parlato della manipolazione mentale, abbiamo parlato del condizionamento educazionale in generale. E perché abbiamo parlato di tutto questo? Perché tutto questo è la base di quello che è il nostro crogiolo dello stregone. In realtà, negli Stati Uniti, in questo momento, se allungo una mano e riesco a prendere anche il contenitore dove c'è il titolo di articolo, c'è uno studio abbastanza intenso su quello che concerne le malattie psicosomatiche. Chi ha partecipato ai dibattiti di stregoneria ricorderà una cosetta che io dissi all'interno di quei dibattiti di stregoneria: se c'è una cosa all'interno della vita dell'uomo che conferma quello che è il percorso di stregoneria, sono le malattie psicosomatiche. Perché? Perché se date una certa struttura psichica, questa si trasferisce all'interno del corpo provocando delle malattie, significa che a struttura psichica invertita, questa ha la capacità di dilatare l'individuo nell'oggettività in cui esistiamo. Dunque, praticamente noi ritorniamo a una condizione fisico-psichica che apparteneva all'antica Grecia, che era mens sana in corpore sano. Cioè, un corpo sano, un corpo che vive le passioni, che vive il piacere, che vive il proprio modo attivo di affrontare la vita, Ebbene, un corpo così ha anche una psiche così, perché se le tensioni sono soddisfatte, se noi abbiamo la capacità di vivere strategicamente la nostra esistenza, se noi non siamo sottoposti a costrizioni, se noi non dobbiamo interiorizzare fobie, chiaramente il nostro corpo e la nostra mente sono pronti per svilupparsi nell'oggettività in cui viviamo. Allora, la malattia psicosomatica, che è il risultato delle costrizioni e delle fobie e dei blocchi che psicologicamente ci vengono imposti, noi abbiamo una visione esattamente contraria all'interno della stregoneria, dove la struttura psichica che si dilata nel mondo favorisce quello che è lo sviluppo dell'uomo. E abbiamo visto come gli ultimi studi scientifici dimostrano questo attraverso lo sviluppo del reticolato sinapsico, attraverso lo sviluppo dell'apparato emozionale, attraverso lo sviluppo delle interrelazioni fra l'uomo e l'ambiente in cui vive. Cioè, tutto questo ormai viene dimostrato, cioè parliamo da questi microfoni della radio dal 1996. Il fatto di aver scoperto che la struttura cerebrale è in continua modificazione, continuo ampliamento, al di là dell'età che ha l'individuo, fu una scoperta fatta nel 1999. Per cui dal 1996 noi abbiamo battuto quello che è stata la ricerca scientifica di almeno 3 anni. E scusate se è poco, Vediamo un attimino un'altra cosa. Passiamo al discorso del crogiolo dello stregone. I presupposti dei quali viene elaborato il crogiolo dello stregone, vi ricordo che quello che vi sto leggendo lo potete scaricare da internet cercando con i pilastri della vita, attraverso Google. Per comprendere il fine che si propone il crogiolo dello stregone è necessario comprendere la presentazione fondamentale della vita vista dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Intanto, perché la visione è comune al paganesimo politeista e alla stregoneria? Perché nel paganesimo politeista il soggetto è l'essere umano che all'interno della sua specie costruisce delle relazioni con la vita e in queste identifica gli dèi che vi partecipano. La stregoneria supera quello che è l'ambito sociale e l'ambito tradizionalmente considerato religioso per spaziare in tutto l'universo. Dal religio sociale del paganesimo politeista si passa al religio universale della stregoneria. Dal momento che la religio universale della stregoneria si manifesta in maniera soggettiva nell'individuo che pratica tale religio, è una sua percezione della realtà che gli affronta e penetra nelle relazioni sociali, si può solo praticare gli dèi del paganesimo politeista in quanto questi rappresentano un momento collettivo della vita degli intenti sociali. Ogni individuo, stiamo parlando degli esseri umani, è un Dio che germina se stesso in un mondo di dei e che costruisce delle relazioni attraverso le quali dilatare se stesso. Solo che il mondo di dei altro non è che un insieme di soggetti che dilatano se stessi in un mondo di dei. Siamo in presenza di soggetti che sono degli dèi nel momento stesso in cui esprimono la necessità di dilatare e ampliare se stessi, e le relazioni che costruiscono sono relazioni divine. La vita, come movimento universale, non impone ai singoli soggetti un fine alla loro esistenza, ma esprime delle tensioni che li costringono a crescere in un processo di modificazione continua. Cosa significa questo? Significa che se io alla mia vita pongo un fine o pongo delle finalità, quelle finalità diventano il concetto di verità a priori con cui uccido la mia vita. Cioè, la mia vita è espressione di me stesso. Che io abbia 2 gambe o io abbia 4 gambe, comunque devo affrontare la vita. Ma se io mi metto a dire che il fine dell'uomo è camminare a 4 gambe, chi ha 2 gambe verrà costretto a camminare a 4 gambe. L'esempio fisico è l'esempio che dà un'idea, ma il fine della vita è all'interno della vita stessa ed è un movimento universale dei soggetti, e il fine della vita è la loro esistenza. Se io psicologicamente mi è stato imposto delle tare mentali, io vivo con quelle tare mentali, ed è con quelle tare mentali che affronto la mia esistenza. Come pagani politeisti riconosciamo, e nella storia della filosofia trovate varie letture della questione, anche se conducono a conclusioni diverse, che la costruzione della vita altro non è che manifestazione di tre dei. Il primo Dio è il soggetto che manifesta se stesso. Il soggetto diverso da quel se stesso è un altro Dio con cui costruisce la relazione. E il terzo Dio è la relazione stessa. Questi tre dei esprimono Ares, la contraddizione, che una volta risolta costruisce entrambi gli dei che hanno costruito la relazione. Nella relazione sono entrati due dei, dalla relazione escono due dei qualitativamente diversi. Noi ci chiediamo: siamo sufficientemente attrezzati per affrontare le relazioni con il mondo? Siamo sufficientemente attrezzati per costruire le relazioni divine con il mondo che ci circonda? Cosa è divenuto nella nostra specie perché noi ci riteniamo separati dal resto della natura? Il crogiolo dello stregone ha il compito di rispondere a questo, o almeno di fornire un punto di partenza per rispondere a questo, disponendo l'individuo davanti al mondo e attrezzandolo per affrontarlo. Le colonne del cielo della trasformazione soggettiva. I mondi, quando noi parliamo di mondi, sono gli spazi nei quali gli esseri si sviluppano. In ognuno dei mondi che si è citato, gli esseri umani costruiscono loro stessi. Cosa significa costruire se stessi? Significa considerare la propria esistenza come una costruzione che dopo un periodo di accumulazione fisica, psichica e intellettiva, quale espressione della specie, l'individuo continua il processo di costruzione attraverso una modificazione qualitativa. Affinché ciò avvenga, deve esercitare le proprie scelte soggettive attraverso l'uso della propria volontà nelle proprie determinazioni. Significa considerare la vita come un processo di costruzione soggettiva che non si esaurisce con la crescita fisica, ma continua con la crescita psichistica, intellettuale e con la consapevolezza. Autodisciplina nella costruzione della propria crescita e nella direzione in cui tale crescita avviene, e soprattutto consapevolezza del fine cui le nostre azioni tendono. I mondi sono gli spazi d'azione del soggetto. Il soggetto nasce come essere della natura, diviene come individuo sociale, si costruisce come essere divino. In tutti e tre gli spazi d'azione l'individuo esercita la propria volontà attraverso le proprie determinazioni. Che cosa sono le determinazioni di un individuo? Sono le relazioni obbligatorie fra l'individuo e il mondo circostante che la propria specie ha messo a fondamento del suo sviluppo. L'essere umano ha le mani. Con le mani l'individuo costruisce delle relazioni col mondo. Senza le mani, senza l'uso delle mani, non costruisce quelle relazioni. Se l'individuo non costruisce le relazioni attraverso l'uso delle mani, rinuncia ad esercitare la sua volontà all'interno di una determinazione specifica che il divenuto della specie gli ha costruito nel corso delle trasformazioni in milioni di anni. Oltre alle mani, l'essere umano ha determinazioni sia fisiche che emozionali, psichiche, fisiologiche, intellettuali specifiche. La rinuncia ad usare la propria volontà nello sviluppo delle proprie determinazioni porta l'individuo a non esercitare quelle relazioni col mondo circostante che dovrebbe trasformarlo. La trasformazione di un essere umano, una volta esaurita la crescita fisica, si trasferisce nella crescita psichica e nella strutturazione del suo campo di energia, la costruzione del suo corpo luminoso. Se la costruzione del corpo luminoso è l'elemento strategico della nostra esistenza, sul quale mettiamo l'accento per definire il fine di quello che facciamo, dobbiamo ricordare che tale strategia viene attuata attraverso il nostro vivere quotidiano, la nostra capacità di vivere, la nostra quotidianità, la nostra capacità di affrontare i problemi nella vita di tutti i giorni, per ciò che noi siamo e dove noi siamo. La vita quotidiana è il nostro campo d'azione, il nostro vivere per sfida. Il momento in cui noi ci trasformiamo, il vivere per sfida, è stata la modalità attraverso la quale gli esseri della natura uscirono dal brodo primordiale e generazione dopo generazione che praticava il suo vivere per sfida ha portato il mondo ad essere ciò che è. Il vivere per sfida nel nostro quotidiano porterà il mondo ad essere ciò che sarà. Il vivere per sfida costringe l'individuo ad essere parte attiva nelle contraddizioni che si manifestano nella sua esistenza, dove la trasformazione è ottenuta attraverso la soluzione delle contraddizioni. La contraddizione è Ares, Marte, una delle condizioni divine che Era, Giunone, ha imposto ai suoi figli, gli esseri della natura, affinché si trasformassero in dei. Il vivere per sfida impone che l'individuo metta in campo delle azioni, implica un agire del soggetto, un agire consapevole, pertanto implica un soggetto che si predispone ad agire. Per predisporsi ad agire è necessaria la conoscenza dell'oggettività nella quale si agisce. Per predisporsi ad agire è necessario fornirsi degli strumenti per agire. Per predisporsi ad agire è necessario manifestare gli intenti per cui si agisce. Per questo motivo il vivere per sfida non è un semplice enunciato, ma diventa la sintesi di un modo complesso attraverso il quale considerare e affrontare la propria esistenza. Implica un atteggiamento mentale davanti all'esistenza tale da modificare la propria struttura emozionale in maniera continua e sistematica. Possiamo dire che il vivere per sfida è il diventare adulti degli esseri umani, è il loro farsi Zeus, agendo, per quanto le relazioni col mondo consentono, per determinare le proprie condizioni di vita. L'essere umano si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Infatti, il vivere per sfida implica la capacità di un soggetto di scegliere le proprie sfide, di sottrarsi alle sfide troppo grandi o insostenibili, risolvere le contraddizioni della propria esistenza ricavandone sempre e comunque una trasformazione. Ci sono condizioni diverse, direi opposte, fra un bambino cresciuto in un ambiente in cui gli adulti vivono per sfida e un sessantenne che dopo aver vissuto per 60 anni in un ambiente monoteista, cioè per sottomissione, dice basta e vuol vivere per sfida. Il vivere per sfida è un modo di affrontare l'esistenza che porta a modificare continuamente la struttura emozionale dell'individuo. L'individuo trae la certezza dell'esistenza da se stesso e la trae da una struttura emozionale in continua modificazione. L'unico punto d'appoggio è se stesso, ed è un se stesso in continua modificazione, per cui non esiste un punto di appoggio, non esiste una certezza apodittica. All'interno della concezione monoteista parlare di vivere per sfida significa parlare di una lotta per la sopraffazione all'interno del proprio sistema sociale o del proprio sistema sociale nei confronti del mondo esterno. Nella concezione pagana politeista parlare di vivere per sfida significa modificare la propria struttura emozionale passando da una struttura emozionale prodotta dai nostri adattamenti passivi alle sollecitazioni del mondo, ai suoi fenomeni, ai suoi imperativi, ad una struttura emozionale che tende a liberarsi di quegli adattamenti passivi per diventare propositiva nel mondo in cui l'individuo vive. La soluzione delle contraddizioni della nostra esistenza quotidiana attraverso il nostro farsi Ares Marte è l'unico potere che noi abbiamo per travolgere la nostra struttura emozionale e modificarla, mettendola al nostro servizio. Per riuscire a fare questo è necessario fornirci gli strumenti dai quali partire per iniziare il percorso di trasformazione, strumenti che possono essere usati in maniera diversa da un individuo ad individuo o dai quali l'individuo può scegliere quello che al momento sembrano più convenienti ma che comunque rappresentano la base di partenza per affrontare l'esistenza stessa. La prima cosa che dobbiamo comprendere sono i mondi in cui viviamo. Allora, riprendendo un attimino il discorso del vivere per sfida, dell'insieme della sfida all'interno della quale noi stiamo vivendo, bisogna riuscire a comprendere che esiste una capacità dell'uomo di trasformarsi emozionalmente e di trasformare la propria struttura psichico-mentale attraverso la quale noi affrontiamo il mondo. mentre il bambino nella sua struttura infantile praticamente riceve quasi passivamente quelle che sono le tensioni che arrivano dalla madre, quando il bambino arriva, quando il bambino si trasforma in adulto, deve chiaramente prendersi in mano la responsabilità di affrontare quell'esistenza. Però mentre prende in mano la responsabilità di affrontare quell'esistenza, la trasformazione è continua. Se la trasformazione più evidente avviene nel primo anno, nei primi due anni di vita, è una trasformazione meno evidente quella che avviene in un adulto, perché ha dei tempi di trasformazione molto più lunghi e ha delle fatiche immani da fare. Già nelle primissime trasmissioni, anni fa, vi ho detto che per passare da una situazione di sottomissione al monoteismo a una situazione di vivere per sfida, ci vogliono altrettante fatiche che è stato fatto dagli adulti per costringere in ginocchio il bambino, cioè per costringere passivamente a diventare passiva quella che è la struttura emozionale del bambino. Ma fare altrettanti sforzi per uscire fuori da questo significa essere consapevoli di quello che si fa, perché se si era bambini, gli sforzi che hanno fatto gli adulti per costringersi in ginocchio si sono stati dimenticati, cioè quella fatica, quel dolore, quelle ansie, quei pianti, quelle angosce che ci assalivano sono stati dimenticati. Ma per farlo da adulti e venire fuori da questo significa fare altrettante angosce, altrettanti pianti, altrettanti dolori, dei quali però siamo coscienti in ogni istante in cui li facciamo e con tempi anche più lunghi. Pertanto la trasformazione soggettiva che comporta per passare da una certa situazione ad un'altra da adulti è infinitamente più grossa, infinitamente più dolorosa che non quella fatta dall'adulto per costringere in ginocchio il bambino. Pertanto la trasformazione, c'è un prezzo da pagare che è effettivamente altissimo e non è così semplice. Infatti, perché molte persone che arrivano da noi diventano praticamente angosciate, perché in realtà quando arrivano da noi, assistono ai dibattiti, si rendono conto della situazione oggettiva nella quale stanno vivendo e si rendono conto di tutta la fatica che devono fare per uscire da quella situazione soggettiva. Oltretutto si rendono conto anche che da noi non possono avere appoggi, perché questa è la cosa più drammatica. Beh, ti farebbe sempre comodo qualcuno che ti dà una mano ad attraversare la strada mentre le macchine tentano di investirti, invece non c'è, perché oltretutto quando le persone vengono da noi, noi le prendiamo e le spingiamo in mezzo alla strada, in mezzo alle macchine, per cui sta alle persone saltare le macchine, o ce la fanno o non ce la fanno, e noi non ci possiamo fare niente, perché questo mondo abbiamo trovato nascendo. E purtroppo in queste condizioni dobbiamo costruire le sfide della nostra esistenza. Però quello che a noi interessa è rendere le persone consapevoli di quello che sono le contraddizioni dell'esistenza. Noi non, più di questo non possiamo fare altro. Dopodiché vi assicuro che tutte le persone hanno dentro di loro la forza e la capacità per trasformarsi. Sta a loro prenderle. Si chiama autodisciplina come modo di prendere in mano, ed è una cosa di la massima violenza, perché significa passare da quello che è il ragionamento dell'intuizione all'uso della volontà, che diventa azione pura senza ragionamento. Ora voi sapete, e ve l'ho insegnato tutti, che quando si fanno delle azioni senza pensarci si fa delle grandissime cazzate. Ecco, in stregoneria noi facciamo esattamente il contrario: prima agiamo e dopo descriviamo perché abbiamo agito. Per cui figuratevi un po' cosa può succedere a una persona che è legata invece al ragionamento. Fate un po' voi, ve lo lascio, tanto ormai lo sapete a memoria. Andiamo avanti con i mondi dell'essere natura. Allora, la prima cosa che dobbiamo comprendere sono i mondi nei quali viviamo. Il mondo dell'essere natura. Noi come specie siamo nati nell'essere natura, e nell'essere natura abbiamo costruito le nostre strategie di esistenza per milioni e milioni e milioni e milioni di anni. Il vivere per sfida della nostra specie, quello che va sotto il nome di selezione naturale della specie, altro non è che un numero infinito di atti di volontà soggettivi che ogni singolo individuo, soggetto di ogni specie dell'essere natura, ha manifestato nel corso dei milioni e milioni di anni, la sua volontà di esistenza in ogni attimo della sua esistenza. E questa volontà di esistenza si è espressa nell'oggettività in cui è divenuto ogni individuo di ogni generazione per milioni e milioni e milioni di anni.